Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Il brano del desiderio di oggi ha a che fare con un film che insomma, dal punto di vista logico, dal punto di vista proprio anche del gusto e del racconto, completamente all'opposto, insomma, di quello che può essere una trasmissione come Camera Sud, perché è la colonna sonora di un film che si intitola Barbie. Però la cosa meravigliosa della musica è che va oltre le confezioni, va oltre le necessità, e quando una canzone è bella, è bella, e quando una canzone è forte e funziona, a mio parere, è forte e funziona comunque. Questo pezzo di Billie Eilish, What Was I Made For, colonna sonora appunto di Barbie, film recentemente uscito in tutto il mondo, con grande battage pubblicitario, beh, insomma, è uno di quei pezzi che mi ha emozionato. Mi ha emozionato veramente, e conseguentemente mi è sembrato assolutamente logico farlo diventare brano del desiderio, perché a volte uno si mette le sue brave fette di prosciutto sugli occhi e non va a vedere quello che è effettivamente il valore di una canzone, il valore di un libro, il valore di un film, no? Perché, come dire, è in qualche modo preso dalla logica commerciale del prodotto, non lo sta a ascoltare, non lo sta a vedere, non lo sta a sentire. Quando invece si ha la voglia e la forza di farlo, spesso si scoprono cose meravigliose. Ascoltate questa canzone e ditemi se siete d'accordo con me. What Was I Made For? Lei è Billie Eilish.
Again, don't tell my boyfriend, it's not what he
Billie Eilish, What Was I Made For, colonna sonora di Barbie, è un brano del desiderio per questa prima puntata di agosto di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere. Ecco, è un libro scritto da un genio assoluto dell'arte, Vasily Kandinsky. Punto linea superficie, il libro uscito per Adelphi. Quello che vi leggo è l'inizio del libro stesso, sono due paginette e mezzo. Bisogna seguire un po' il ragionamento, perché Kandinsky ovviamente è un narratore che parla di tecnica, parla di storia dell'arte, non parla di racconti, non sono cose romanzate, ma vi assicuro, un po' se conoscete Kandinsky, ma anche se non conoscete Kandinsky, vale assolutamente la pena ascoltarlo. Ogni fenomeno può essere vissuto in due diverse maniere. Queste due maniere non sono arbitrarie, ma legate ai fenomeni, e se vengono derivate dalla natura dei fenomeni, da due loro proprietà, esterno, interno. Si può osservare la strada stando dietro il vetro della finestra, i rumori ne vengono attutiti, i movimenti diventano fantomatici e la strada stessa appare attraverso il vetro trasparente, ma saldo e duro, come un'entità separata che pulsi in un al di là. Oppure si apre la porta, si esce dall'isolamento, ci si immerge in questa entità, vi si diventa attivi e si partecipa a questo pulsare della vita con tutti i propri sensi. Le altezze e i ritmi dei suoni in continuo mutamento avvolgono gli uomini, salgono turbinosamente e cadono all'improvviso, paralizzati. Allo stesso modo, i movimenti avvolgono gli uomini, li circondano, un gioco di tratti e di linee orizzontali, verticali, che attraverso il movimento si volgono in direzioni diverse, macchie di colore che si ammucchiano e si disperdono, che danno un suono ora alto, ora profondo. L'opera d'arte si rispecchia sulla superficie della coscienza. Essa sta al di là e si dilegua dalla superficie senza lasciare traccia, appena scomparso lo stimolo. Anche in questo caso c'è una specie di vetro trasparente, ma saldo e duro, che rende impossibile il diretto rapporto interno. Anche qui abbiamo la possibilità di entrare nell'opera, di divenirne parte attiva e di vivere con tutti i sensi la sua pulsazione. A prescindere dal suo valore scientifico, che dipende da un esame preciso dei singoli elementi artistici, l'analisi di questi ultimi è di per sé un ponte che ci introduce al pulsare interno dell'opera. L'opinione dominante fino a oggi, che sarebbe fatale scomporre l'arte perché questa scomposizione porterebbe inevitabilmente alla morte dell'arte, deriva dalla ignara sottovalutazione degli elementi in se stessi e delle loro forze primarie. In rapporto alle ricerche analitiche, la pittura, nei confronti delle altre arti, assume stranamente una posizione tutta particolare. L'architettura, per esempio, che è legata per sua natura a fini pratici, ha dovuto fondersi fin dall'origine su certe conoscenze scientifiche. La musica, che non ha fini pratici a prescindere dalla marcia e dal ballo e che fino a oggi si prestava solo alla creazione di opere astratte, possiede da lungo tempo la sua teoria, una scienza forse un po' unilaterale fino a questo momento, ma in costante sviluppo. Così queste due arti, fra loro agli antipodi, si trovano ad avere entrambi una base scientifica e nessuno ne è scandalizzato. Se le altre arti, sotto questo profilo, sono più o meno rimaste indietro, per giudicare il grado di queste differenze bisogna riportarsi al grado di sviluppo di ciascuna delle arti stesse. La pittura, in modo particolare, nel corso degli ultimi decenni ha fatto un favoloso salto in avanti, ma solo recentemente si è liberata dal suo significato pratico e da alcune delle sue antecedenti possibilità di applicazione. Solo ora è arrivata a un punto che esige, in modo assoluto, un esame preciso e puramente scientifico dei suoi mezzi pittorici, proprio in funzione del suo scopo pittorico. Non è possibile raggiungere stadi ulteriori di sviluppo in tale direzione senza questa verifica, né per l'artista né per il pubblico. Possiamo asserire con tutta certezza che la pittura non è stata sempre così negletta come oggi, che certe conoscenze teoriche non esistevano solo in rapporto a problemi puramente tecnici, che una certa teoria della composizione poteva essere insegnata ed era insegnata al principiante, che specialmente alcune conoscenze sugli elementi, la loro essenza e il loro uso erano per l'artista cosa generalmente nota. Facendo eccezione per le ricette puramente tecniche, fondo, preparazioni, eccetera, che del resto sono state scoperte in gran parte solo una ventina d'anni fa e soprattutto in Germania, hanno avuto una certa importanza nello sviluppo dei colori, non c'è pervenuto quasi nulla delle conoscenze passate, che forse costituivano una scienza dell'arte altamente sviluppata. È uno strano fatto che gli impressionisti, nella loro lotta contro l'Accademia, abbiano distrutto gli ultimi residui della teoria della pittura, ma che essi stessi, d'altra parte, nonostante la loro affermazione secondo cui la natura sarebbe l'unica teoria per l'arte, abbiano potuto immediatamente, anche se inconsapevolmente, abbiano posto la prima pietra della nuova scienza dell'arte. Metronomi con Everything Goes My Way, mentre le parole di prima erano tratto da Punto Linea Superficie di Vassili Kandinsky, uscito per Gli Adelfi. Quello che vi ho letto è proprio l'inizio del libro, è un libro poi assolutamente meraviglioso per quanto riguarda tutti quelli che aspirano non solo a diventare artisti, ma anche a capire, a comprendere, a tradurre, a codificare l'arte del Novecento. Insomma, Kandinsky è stato assolutamente un grandissimo di quell'ambito e di quella storia. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, noi ci sentiamo, come sempre spero, subito dopo.
I'm Abandonar, eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Pobre de quem entendeu que a beleza de amar é se dar, e só querendo pedir, nunca soube que é perder. Pra encontrar eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto acaba. Já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Pobre de quem entendeu que a beleza de amar é se dar, só querendo pedir, nunca soube que é perder. Pra encontrar eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acaba. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô só.
È preciso perdoar Bebe Gilberto, la sua versione. Poi il brano precedente era Twist My Sobriety di Tanita Tikanam, il primo dei tre brani invece era Send One Your Love di Stevie Wonder. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da un libro che si chiama Novelle da un minuto di István Orkéni, uscito per edizioni EO qualche anno fa. Quello che vi leggo è un racconto che si chiama Ballata su il potere della poesia. Sul corso c'era una cabina del telefono. La porta si apriva e si chiudeva di continuo. Le persone discutevano dei loro affarucci, telefonavano all'ufficio alloggi, combinavano un appuntamento, chiedevano denaro in prestito agli amici o tormentavano con la loro gelosia la persona amata. Una signora attempata, dopo aver riappeso il ricevitore, si appoggiò all'apparecchio e pianse. Un caso del genere, però, capitava di rado. In un soleggiato pomeriggio d'estate il poeta entrò nella cabina, telefonò a un redattore e disse «Ho gli ultimi quattro versi!» Da un foglio di carta tutto sporco lesse i versi. «Ahimè, come sono deprimenti!» disse il redattore. «Riscrivili, ma che siano molto più allegri!» Il poeta ebbe un bel accampar ragioni, posò rapidamente al ricevitore e si allontanò. Per un po' non arrivò nessuno, la cabina rimase vuota. Poi comparve una signora nel fiore degli anni, vistosamente formosa, con un grosso seno possente, un vestito estivo a grandi fiori, voleva aprire la porta della cabina. La porta si aprì con difficoltà, da prima non voleva neanche aprirsi, ma poi si spalancò all'improvviso così da respingere addirittura la signora sulla strada. Al tentativo seguente la porta rispose in modo tale che sembrò un vero e proprio calcio. La signora barcollò all'indietro aggrappandosi alla cassetta delle lettere. I passeggeri in attesa dell'autobus si radunarono sul luogo. Dal gruppo uscì un uomo con una cartella dall'atteggiamento energico. Tentò di aprire la cabina, ma si prese dalla porta un colpo tale che cadde disteso sul selciato. Erano sempre più numerosi quelli che accorrevano, facevano commenti sulla cabina, sulle poste e sulla signora con grossi fiori. Alcuni pensavano che la porta fosse attraversata dall'alta tensione, secondo altri la signora coi grossi fiori e il suo complice volevano rubare i gettoni nell'apparecchio, ma li avevano beccati in tempo. La cabina ascoltò per un po' muta quelle balorde congetture, poi si girò e si avviò con passo quieto per via Rakowski. Il semaforo all'angolo in quel momento era rosso, la cabina si fermò ad aspettare. La gente la seguì con lo sguardo senza dire niente, da noi non ci si stupisce di niente, tutt'al più di ciò che è naturale. Arrivò l'autobus, caricò i passeggeri, mentre la cabina continuava a trotterellare allegramente lungo via Radosche nel pomeriggio estivo, inondato di sole. Guardava le vetrine. Indugiò davanti a un negozio di fiori, alcuni la videro entrare in una libreria, ma può darsi che l'abbiano confusa con qualcun altro. Vuotò un bicchierino di rum nel bar di una viuzza laterale e poi continuò a camminare fino al lungo Danubio e passò sull'isola Margherita. Vicino alle rovine dell'antico monastero vide un'altra cabina telefonica Andò oltre, poi si voltò, infine passò sull'altro lato della strada e con discrezione ma assiduamente cominciò a occhieggiare la cabina di fronte. Più tardi, quando ormai imbruniva, entrò in un'aiuola di fiori, in mezzo alle rose. Che cosa sia successo la notte presso le rovine non si può appurare perché l'illuminazione pubblica sull'isola non è buona. Ma il giorno successivo i primi passanti si accorsero che la cabina davanti alle rovine era piena di rose rosso sangue e l'apparecchio funzionò male per tutta la giornata e dell'altra cabina non c'era più traccia. Aveva lasciato l'isola all'alba ed era passata a Buda. Era salita sul monte Gelert e di lì, attraverso colli e valli, si era arrampicata fino al monte dei Tre Confini, poi era scesa lungo le pendici del monte e aveva imboccato la strada nazionale. Non fu mai più vista a Budapest. Fuori città, oltre le ultime case di Uvovsky, ma ancora all'interno del comune di Nachikovas, c'è un campo di fiori selvatici. È grande appena quanto basta un bambinello per correrci intorno senza stancarsi ed è appartato fra gli alberi di alto fusto come un laghetto di montagna. È troppo piccolo anche per far venire in mente a qualcuno di falciarlo, di conseguenza nel cuore dell'estate l'erba, le erbacce e i fiori arrivano fino alla cintola. In questo luogo si era installata la cabina. I gitanti che capitano lì ogni domenica ne sono molto contenti. Se viene loro in mente di fare uno scherzo a qualcuno che sta ancora dormendo il sonno del giusto, o se ricordano improvvisamente di telefonare a casa per avvertire che mettano sotto lo stuolino la chiave dimenticata, entra nella cabina, che si è un po' inclinata su un lato nel terreno morbido, e mentre i fiori di campo del lungo stelo si piegano verso di loro sulla porta, prendono in mano il ricevitore. L'apparecchio, tuttavia, non dà la linea. Si sentono invece nel ricevitore quattro versi, molto sommessi, come su un violino in sordina. L'apparecchio non restituisce il denaro introdotto, ma finora nessuno se n'è lamentato.
Always me.
Tracy Thorn con It Was Always Me, mentre le parole di prima erano tratte da Novelle da un minuto di István Orkeny, uscito per edizioni E.O. Il racconto si titolava Ballata sul potere della poesia. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, stesso orario, stessa radio, ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.
Strangers, neighbors too, love those leaders. And-